Partiamo da quello che ha fatto Hollywood, alla fine è un po' questo, senza pretendere di essere gli studios, però effettivamente tutto quello che è quel periodo che va del cinema musicale è basato su dei caratteri, su dei personaggi che Shakespeare, come insomma sempre gli anglosassoni hanno fatto, aveva già delineato. Il problema nasce quando da caratteri diventano personaggi. E noi i personaggi nella realtà sono meno forti dei caratteri. Internamente a questo c'è l'amante sempre l'amoroso, sempre triste, malinconico, e poi c'è il furbo, il cattivo, lo sciocco. Sono caratteri che il cinema hollywoodiano ha utilizzato in una maniera incredibile, con una suggestione: è la fine di una guerra, nel testo parte così, arrivano i soldati, gli ufficiali, diciamo, i nobili, incontrano un mondo in pace, finalmente si ritrovano con donne, ambiente, famiglia, possibilità di sposarsi, tornare a fare una vita normale, cioè c'è come una distensione. Ecco, in questo era un po' quello che già Glenn Miller cercava di portare tra i soldati, insomma un senso di tranquillità, nonostante fossero in guerra, l'idea che sarebbe finita, che sarebbe ricominciata una vita normale. Tutto questo è stato un po' il jazz bianco di Miller, molto raffinato, ricordiamoci è stato Gershwin prima, eccetera. Unendo le due cose, stranamente, e il linguaggio, e la musica, e le possibilità visive, restano sempre uno spettacolo in costume, spostato avanti di 300 anni. E perfettamente coincidono, le parole il testo non confligge con quello che noi vediamo dal punto di vista proprio visivo dell'epoca. Resta uno spettacolo in costume, ma ci si avvicina enormemente, intendiamoci, queste sono operazioni che nel campo del teatro d'opera sono, in Europa sono ormai acclarate, cioè niente di strano. Per noi sembrano forse un po' azzardate, nella realtà se non si sfonda la carta, tutta la storia, tutti i personaggi rientrerebbero perfettamente in una di quelle commedie cinematografiche musicali che Hollywood trattava tra il 40 e il 50, 55. Ecco, questa è stata un po' la cosa. Allora il boogie, il jazz, in fondo il jazz bianco, la possibilità di operare con gli strumenti in scena che da questo clima spensierato, leggero, ma è anche dalla possibilità, che era l'idea del cinema hollywoodiano di allora, di poter ridere ancora assieme, ritrovarsi, che non vuol dire disimpegno o leggerezza fine a se stessa, è proprio la volontà di ritrovarsi assieme, di ridere nonostante ci sia una guerra in corso, ci fosse. Ecco, questa è stata un po' l'idea di partenza. Io vedo che senza far fatica si entra tranquillamente in questo tipo di clima, che significa da un punto di vista culturale e storico del teatro che quei caratteri che gli anglosassoni, cioè gli inglesi, hanno inventato allora sono molto 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 presenti e sono rimasti perfettamente presenti nel cinema e nel modello di vita americano che ci è stato trasferito.
Ci sono anche 5 musicisti in scena, un cast di attori molto ampio che cantano, danzano, recitano, quindi una sorta di musical.
Beh, non vorrei dire questo, diciamo che il profumo è quello, ma non voglio andare sul musical perché allora sarebbe stato necessario fare un libretto, tagliare il testo in un certo modo, sarebbe stata un'operazione diversa. Cantano, ballano, ma ci fermiamo un attimo prima di entrare nel musical vero e proprio. Però è anche vero che, ripensando il testo, in un senso, generalmente nell'Ottocento è successo un fatto culturalmente strano. Il testo è stato tagliato, addirittura Berlioz ha fatto un'opera che si chiama Beatrice Benedetto ed è stato tagliato su solo 2 personaggi, Beatrice e Benedetto. Nella realtà il testo è multicentrico, ha molte più coppie, c'è Claudio e il principe, c'è Benedetto e Beatrice certamente, ma c'è Ero, cioè è tutto fatto a giochi, più Doug Barry e i soldati pazzi, questi stranissimi soldati. Allora, ridando al testo il peso che ha, salta fuori che è molto più articolato e molto più ricco di quanto normalmente siamo abituati a considerarlo. Si mettono due grandi attori, si fa Beatrice Benedetto e il resto si risolve. Qui il problema diventa di altra natura. Intanto Claudio e il principe hanno un peso enorme nel testo. Leonardo, il padre, ha un peso grandissimo. Tutto si riequilibra. Per farne un musical vero e proprio, beh, sarebbe stato necessario tagliarlo a modello di libretto. Questo avrebbe tradito anche un po' la nuova traduzione e quant'altro. Canzoni anche come Stardust possono entrare tranquillamente. Funziona una canzone del 33, ci siamo fermati al 45 con una piccola eccezione, ma rimaniamo in un periodo che finisce attorno al 45. Questa è l'idea, la fine della guerra, quindi siamo nell'American Way of Life e questo è il mondo su cui ci muoviamo, un po' spensierato finalmente e un po' disincantato. Il musical è un'altra cosa, bisognerebbe, però il profumo è quello, più del cinema musicale che del musical vero e proprio. Finisce questa guerra, questi soldati, questi ufficiali sono ospitati in casa di un ricco, però di un borghese. Questi sono tutti nobili, c'è una differenza di casta fondamentale, il linguaggio questo lo segna. Uno degli ufficiali si innamora della giovane figlia dell'ospite. Il giovane ufficiale ha un rapporto col comandante, ma questo non ci deve stupire, non perde di virilità il discorso, è così all'epoca. Non c'è questa differenza come facciamo noi. Però il giovane nobile è anche interessato ai quattrini e la giovane è interessata al titolo nobiliare. Mi sembra una storia di oggi quasi, no? Quindi questa famosa coppia romantica è esattamente il rovescio di Giulietta e Romeo che viene scritto l'anno prima ed è la parodia quasi, una parodia un po' più cattiva. Questo è il primo plot. Il secondo, Benedetto e Beatrice, hanno avuto una storia precedentemente, per questo, per esempio, noi questo non lo consideriamo. Gli inglesi per loro è normalissimo, nelle loro messe in scena si sa che Beatrice e Benedetto hanno avuto una storia precedente. Tra Beatrice e Benedetto c'è un conflitto, ma sono gli unici due elementi, diciamo, tra virgolette, sani di tutto l'ambiente. Il principe che guida le truppe è più capriccioso. È capriccioso, si diverte a giocare. Ecco, qui si apre tutto un versante dell'uso della lingua. La lingua è vuota, è tutta forma per questa parte di società, mentre è piena di significati ancora per Beatrice e per Benedetto. Questo fa la differenza. All'interno di questo c'è un personaggio nero, ma un po' è un cattivo di cartone, direi, che si diverte a sovvertire le cose che si prospettano, si affacciano. Cioè lui è per il male assoluto, senza un perché. In questo qui un po' come Iago, anche quando lui chiude, Iago dice: lei perché l'ha fatto così? E noi dobbiamo abituarci a considerare che il male esiste e viaggia parallelamente. Detto questo, un matrimonio combinato tra i due giovani è un matrimonio combinato con l'astuzia dal principe tra Beatrice e Benedetto, insomma, viene messo in discussione con un inganno, viene immaginato un tradimento della giovane nei confronti del vecchio. Lì c'è il capovolgimento del testo che diventa a quel punto lì drammatico, perciò è molto rumore per nulla. Tutti i rapporti, le amicizie, le parentele cominciano a saltare, comincia a nascere il pericolo di nuovo sangue che deve correre, fino a quando quattro semplicioni salvano la situazione per puro caso, per puro combinazione proprio. Il testo è leggerissimo, è proprio una commedia brillante di natura americana, oggi diremmo. In realtà è un prototipo shakespeariano che poi si è trasmesso ad altro. Quindi c'è un lieto fine, un happy end, tutto questo è basato però sul nulla. Questo è l'interessante. C'è un po' una pagina di vita quotidiana, ma di un giorno praticamente, sembrerebbe. Su questo Shakespeare, con una capacità incredibile di scrittura, riesce a costruire un castello che regge due ore e mezzo. Non si può raccontare di più una storia così, perché è fatta di leggerezza, piano piano, però questa leggerezza si incatena e diventa un fatto drammatico, con lo scioglimento finale lieto.
Ma il nulla in questo senso è riferito proprio alla storia, nello specifico a questa commedia, o ha un senso più universale per Shakespeare?
Sì, no, credo abbia un senso universale, perché attraverso le parole si può costruire dei mondi anche ostili. Quando dico la svuotaggine della forma, è come se una forma della lingua si fosse svuotata di significato. Solamente Benedetto e Beatrice la utilizzano in maniera ancora concreta e mettono dei contenuti e credono dei valori. Gli altri giocano sulle parole, giocano sui sentimenti, giocano sui matrimoni, sul futuro. Gli unici che hanno un concetto solido, direi borghese da questo punto di vista, dell'avvenire sono Beatrice e Benedetto, i quali non giocano su questo e dicono la verità, cioè usano la forma degli altri ma dentro mettono dei contenuti e dicono la verità, le cose come sono. Gli altri giocano, e in questo il mondo che si vede esterno a Beatrice Benedetto è un mondo davvero molto vicino al nostro, pieno di superficialità, di gioco fine a se stesso. Certo che è un gioco che va fatto col denaro alle spalle, infatti è un mondo alto questo, o di aristocratici o di ricchi borghesi. Naturalmente c'è anche il momento della rottura dell'alleanza tra questi due mondi, quando Claudio e il principe proprio sfidano, ma soprattutto svergognano e offendono l'onorabilità della famiglia borghese. In questo senso c'è un significato che Shakespeare utilizza e che probabilmente al suo tempo, non dimentichiamoci, 30-40 anni anche dopo ci sarà Cromwell, già la rivoluzione borghese in fondo, inglese, ben prima di quella francese, quindi vive questo conflitto fortissimo sotto nella società. Ma lo svuotamento della lingua significa che noi manteniamo la forma, ma non ha più senso quello che stiamo dicendo, è solamente un simulacro che non esprime più nulla. Ma tutto questo lo porta avanti senza pedanteria, pesantezza, semplicemente giocando di fioretto con le parole.
Ecco, in questo senso mi sembra evidentemente molto importante la nuova traduzione di Luca Fontana, cioè funzionale proprio a questa sua messa in scena.
No, guarda, questo veramente sono finestre che si aprono, perché con Fontana discutiamo prima dell'arrivare alle traduzioni. Lui su questa particolarmente è una delle più difficili che ho affrontato, perché è tutta creata sulla differenza del linguaggio intanto tra mondo borghese, mondo aristocratico e mondo popolare, perché poi c'è anche quello di Doc Berry e della sua ronda. In questo gioco di tre cantoni proprio nascono i plot e la traduzione è difficile. Il verso non è uno dei testi con più versificato, cioè è abbastanza limitato il verso, ma per quello che riguarda invece l'utilizzo preciso dei termini, quello sì. E naturalmente in una nuova traduzione vengono fuori anche delle cose interessanti, per esempio viene il Don Juan, che è il cattivo della situazione, il Machiavel. Lui usa un termine nei confronti di Claudio, quando viene a sapere del matrimonio che lui dovrebbe fare, la gallinella acquatica, viene tradotto così. Solo che nel 600 la gallinella acquatica è l'arrampicatore, e questo cambia totalmente il significato, no? E dentro Shakespeare si trova i caratteri delle varie figure che si aggirano attraverso le parole degli altri. Normalmente bisogna stare molto attenti a quello che c'è scritto. Per cui di Claudio si comincia a delineare una figura completamente diversa, che sarebbe il giovane amoroso, il giovane Romeo, per capirci. Completamente diversa. Poi indagando meglio, dentro tutta la traduzione, ovviamente si delinea il carattere, ma su questo il carattere è un altro dei discorsi, prima l'ho accennato, che Hollywood non ha perso, e neanche il teatro americano. Il piacere di fare anche dei testi con tutti i personaggi e gli attori corrispondenti, e beh, questo è un lusso, e uno è disposto anche a fare un sacrificio per questo. Intendiamoci, Shakespeare lo faceva con meno attori, ma non c'erano le donne. Quindi con 12 attori si può fare tutto, ma nel momento che noi abbiamo introdotto la differenza dei sessi realmente, non è possibile che chi in quel momento è libero, due donne come Margherita e Orsola, non possono passare a fare la ronda, e il tempo l'avrebbero ovviamente scritto così il testo, ma facendo testi divisi tra uomini e donne, questo ha rotto un po' il numero canonico shakespeariano, che è 12. Si può arrivare a 17 come minimo, se fossero tutti uomini si può fare con 12. Ma alla cultura nostra quanto accetterebbe che 4 donne fossero fatte da 4 uomini? Questo è...
E ogni tanto si è visto,
ma non normalmente, diventa un'operazione particolare. Io sono convinto, anche ma questo è un altro discorso, che quelle parti sono scritte da uomini per uomini, su cui bisognerebbe ragionarci molto, come teatro greco peraltro. Erano 3 uomini, bisognerebbe ricordarsene queste cose. Poi ovviamente si fa come oggi si deve e si può fare, però sapere che è scritto è come passare da un cembalo al pianoforte, cambia proprio la struttura musicale, no? Ma è una scelta che anche nel teatro giapponese continua, non è poi così strano, è che si lavora più sull'essenza che sull'apparenza. Lo spettacolo non è dottorale, non vuole essere noioso e neanche affliggere il pubblico, è proprio invece la voglia di fare tornare il pubblico assieme a ridere assieme su un testo, ovviamente non una sciocchezza, è un testo di Shakespeare, che permetta di ritrovarsi un po', perché ridere un po' assieme delle stesse cose, non stupide, intelligenti, vuol dire ricreare un po' anche un senso di comunità. E anche un po' di ironia, che in questo momento storico ci serve moltissimo per affrontare quello che stiamo attraversando, altrimenti prendiamo tutto con una gravità e una pesantezza che ci impedisce anche di vederle le cose, ci facciamo coinvolgere troppo, invece forse ogni tanto un'osservazione disincantata e un po' sarcastica di quello che vediamo non ci può che far bene, ecco.